Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, su Radio Club 103 Dolomiti.
Buongiorno, bentornati anche oggi al Teatro La Radio. In questo sdoppiamento settimanale andiamo in onda il giovedì per la pluralità di impegni in cartellone che non vogliamo trascurare. Oggi abbiamo spostato a giovedì perché sono quelli della fine settimana, quelli a cui volevamo dedicare più spazio, in particolare un appuntamento all'interno di Storia, il nuovo ciclo dedicato all'evolversi della società, organizzato dal TIB insieme al Comune di Belluno, ormai giunto al quarto appuntamento, siamo quasi alla fine, e venerdì 9, quasi in concomitanza con un anniversario che in qualche maniera c'entra del tutto con lo spettacolo, arriverà Daniele Timpano a Belluno in uno spettacolo che realizza insieme ad Elvira Frosini. Daniele Timpano, benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie, ben trovati, sono io effettivamente, Daniele. Sei Timpani per tu.
Timpano, non Timpani.
Timpano,
scusa, perché quando ci siamo accordati avevamo già un problema di audio, quindi effettivamente il timpano o i timpani c'entrano perfettamente. Ecco, dicevo, un anniversario, quello del 9, che in realtà forse è il 10, il giorno del sequestro di Aldo Moro, giusto?
Allora, in realtà è il 16, il sequestro di Aldo Moro.
Comunque ci sia. Bravissimo.
È
il 9 maggio.
Il 9 maggio è il ritrovamento del cadavere.
Ecco, di cui tu parli in questo spettacolo completamente dedicato, come dice il titolo, Aldo Morto, a questo evento.
Sì, assolutamente sì, lo spettacolo parla di questo. Tra l'altro quest'anno in generale come anno è il quarantennale, sì, del sequestro Moro, 1978 e 2018, e noi questo spettacolo ha debuttato ormai 5 anni fa, sono nel 2012, sì, e sono diversi anni che lo portiamo in giro per l'Italia. È la prima volta che siamo a Belluno, siamo molto contenti. Lo spettacolo, partiamo dal titolo, Aldo Morto, il titolo integrale sarebbe Aldo Morto Tragedia. Aldo Morto è un gioco di parole, chiaramente, che è tra l'omaggio e il cattivo gusto. Sì. Tra il cattivo gusto, perché è una battuta da Barzelletta, Aldo Moro, Aldo Morto. No, è un gioco. L'omaggio, perché comunque lo spettacolo alla fine parla di un lutto, di una morte. Aldo Moro veramente è morto. Ed è una tragedia, appunto.
Beh, una tragedia familiare e forse nazionale, non so, visto che passa anche nel dimenticatoio, e tra l'altro tutti ci butti dentro a capocollo in questa storia, partendo dal fatto che noi, coinvolgendo tantissimi dei nostri concittadini connazionali, eravamo bambini, e il sequestro e la sua seguente morte, guarda, io l'affronto un po' come te, per me era un momento in cui venivano interrotti i cartoni animati per parlare di questa tragedia.
Sì, assolutamente sì, infatti io sono del 74,
sì,
no? Sono nato 4 anni prima del sequestro Moro, e lo spettacolo in realtà prende le mosse da quello che inevitabilmente è il punto di vista generazionale e personale dell'autore, della generazione di cui fa parte, diciamo. Se vogliamo, l'intero spettacolo è un tentativo di presa di testimone di questa storia, per cercare di capirci qualche cosa e di raccontarla alla propria generazione e alle generazioni successive, diciamo, bypassando in qualche modo, raccogliendo l'eredità, ma anche bypassando in qualche modo l'eredità lasciata dalla generazione precedente, che è quella che ha compiuto, diciamo, o subito in qualche modo i fatti veramente. Io effettivamente a 4 anni guardavo la televisione, guardavo Goldrake, e a 6 anni Mazinga, cioè nel senso non ne sapevo niente.
Credo che sia successa la stessa cosa a tutti quelli nati negli anni 70, esatto, vivevano l'evento come un dramma, perché si interrompeva il gioco quotidiano, insomma.
Sì, se poi assolutamente, poi naturalmente questa è una storia che è stata raccontata in tutte le salse, sì, saggistiche, giornalistiche, filmiche, canzonettistiche, nei 40 anni successivi, no? E in qualche modo lo spettacolo è anche un percorso, una specie di viaggio di formazione dell'autore attore Daniele Timpano in scena, insomma, che racconta questi fatti e che in qualche modo, diciamo, dalla totale inconsapevolezza e distanza da questa storia, diciamo, che attraversando questi materiali un po' confusi e contraddittori, arriva in qualche modo a una forma di consapevolezza.
Ecco. Tra l'altro tu sei solo in scena in questo caso e non sei Aldo Moro in scena.
Allora no, nello spettacolo non sono Aldo Moro, sono tante cose, ma non sono Aldo Moro, nel senso perché l'intero spettacolo gira intorno a questa storia, cioè racconta sì la storia del sequestro Moro, ma non è un racconto lineare, è un racconto che attraversa diverse situazioni, punti di vista, personaggi e prese di posizione, diciamo anche contraddittorie tra di loro. E all'interno di questo percorso, diciamo, l'autore attore in scena, che sono io, di volta in volta tante cose, per esempio è un figlio di Moro apocrifo, che è inesistente, cioè esistono dei figli di Moro, ma quello che esiste quello che prende la parola in un certo punto dello spettacolo è un figlio immaginario. C'è Renato Curcio, c'è Adriana Faranda.
Ci sono tutti, insomma, i personaggi che ruotavano intorno a questa vicenda, su cui tra l'altro
c'è Fraiese che finisce a Viafani.
Fraiese che scusa, il giornalista?
Il giornalista che finisce in diretta il 16 marzo a Viafani sul luogo del sequestro, in mezzo ai proiettili, ai cadaveri della scorta di Moro. Cioè, ci sono una serie di immagini che sono un po' rimaste nell'immaginario di un paese e in qualche modo le attraverso insieme agli spettatori.
Ma quindi tutti questi personaggi conosciuti, insomma, Fraiese, Faranda, chi per un motivo, chi per l'altro, non ci sono sempre nello spettacolo, è un work in progress, usando un parolone.
Cioè,
non ho capito dalla tua spiegazione se questi personaggi a volte li usi, a volte no.
No, li uso sempre.
Scusa.
Il tempo dello spettacolo è quello lì. Sì.
Pensavo, da come avevo capito, sembrava un'improvvisazione pura. Invece...
No, lo spettacolo anzi è una drammaturgia molto ben, diciamo, chiusa, molto definita.
Tra l'altro hai rischiato per questo di vincere il premio UBU per la drammaturgia.
Per la drammaturgia, nel 2012. Ha vinto anche il premio, comunque ha vinto il premio Rete Critica.
Sì.
E ne ha vinto un altro sempre nel 2013, che è il premio Nico Garrone.
Bene.
Al critico teatrale, padre poi di Matteo Garrone.
Quello per un progetto particolare, tra l'altro.
Un progetto,
no?
Particolare, se vuoi ne possiamo parlare brevemente.
Sì.
Che è un progetto, diciamo, che partendo dallo spettacolo era un allargamento incommensurabile dello spettacolo. Si intitolava Aldo Morto 54 nel 2013. Praticamente il progetto consisteva, che ha vinto questo premio, consisteva in 54 giorni di repliche dello spettacolo,
consecutivi,
tanto quanto i giorni vissuti da Moro in prigionia.
Sì.
Praticamente erano 54 repliche dello spettacolo ogni sera alle 21, ma contemporaneamente erano 54 giorni di prigionia, di autoprigionia, di autoclausura dell'attore autore, cioè me, in una cella 3 metri per 1, ricostruita sul fondo del palcoscenico del Teatro dell'Orologio a Roma.
Sì.
E praticamente in quella cella l'attore autore un pochino ha vissuto per 54 giorni prigioniero, uscendo soltanto per fare lo spettacolo alle 21. E questa prigionia era in diretta streaming, come se fosse un reality show, insomma, su internet,
di cui ci sono testimonianze, credo, in rete. No?
Sì, c'è un canale YouTube che è rimasto intitolato Aldo Morto, dove ci sono una serie di materiali, alcuni interessanti, alcuni meno, comunque estratti da questi 54 giorni di autoreclusione dell'attore nel suo personaggio, dell'autore teatrale chiuso dentro il teatro.
Stanislavski puro, direbbe qualche fanatico.
Beh, allora, diciamo che è una via di mezzo tra un vivere nella carne, l'unica cosa che si può, nel proprio corpo, l'unica cosa che si può vivere di un'esperienza tragica, vera, che chiaramente non né io né nessun altro potrà mai vivere, cioè un sequestro,
certo.
quel sequestro lì, voglio dire, cioè perché tu stando chiuso veramente 54 giorni in un posto, alla fine un senso di claustrofobia e di anche solo di fatica fisica.
Sì. Lo provi, delle sensazioni le percepisci, sì.
Anche se potenzialmente te ne puoi andare in qualunque momento, però fisicamente ti senti male, tra virgolette, la sindrome di Stoccolma ti viene,
cioè,
con i, in quel caso non rispetto alle Brigate Rosse, ma molto meno seria, ma rispetto a chi ti accudisce lì nel teatro, ai responsabili dello staff del teatro che avevano cura di me, mi portavano da mangiare,
ai famigerati produttori.
Ecco. Che erano Teatro d'Orologio e Roma Europa Festival. Allora, e quindi da un lato sì, dal lato quello, dall'altro non era assolutamente stanislavskiano, nel senso che c'era la consapevolezza che tutto questo era una finzione.
Da cui tra l'altro paradossalmente si usciva proprio per fare lo spettacolo.
Sì, che era l'unico momento live dal vivo sottratto anche alla rete, allo streaming continuo.
Vabbè, allora per
la cosa che non si vedeva da casa connettendosi su con quel computer.
Certo, però adesso appunto per gli spettatori c'è la...
ci va, insomma, come a Belluno il 9, in teatro ci si deve andare fisicamente.
Sì.
Il teatro è lì.
Certo, e segnatevelo, fatevelo, segnatevelo per le 20:45 del 9, vale a dire di venerdì, domani, quando Daniele Timpano verrà con questo spettacolo della sua compagnia che compone insieme a Elvira Frosali, giusto?
No, Frosini.
Scusa, sì. Frosini, cioè...
compagnia Frosini Timpano.
Frosini Timpano, esatto. E tra l'altro...
Timpano Ensemble, se preferisci, che è più...
Timpano Ensemble suona proprio musicale, ci piace, però ecco, volevo dirti, aggiungere questo della vostra compagnia: voi siete attivi nella ricerca di questi episodi di attualità, anche se magari passata italiana, e adesso state lavorando su un altro episodio rimosso della nostra storia che si intitola Acqua di Colonia, giusto? Che tratta, dillo tu.
Sì, Acqua di Colonia è uno spettacolo sul colonialismo italiano, che è scritto e diretto e interpretato da me con Elvira Frosini,
sì.
Siamo in scena entrambi in quel caso, ed è praticamente quello, è un percorso attraverso uno dei più grandi rimossi della storia nazionale, che è appunto il colonialismo italiano in Libia e in Africa orientale.
Avete date qui in Veneto?
L'abbiamo fatto a Venezia per ora. Ecco, nell'immediato no.
Ma noi ce lo segniamo e appena ci sarà l'occasione magari vi richiameremo per incontrarvi.
Grazie,
ancora qui.
Grazie.
A questi microfoni.
Comunque entrambi questi lavori parlano, come un po' tutti i nostri lavori, parlano del presente alla fine, cioè nel senso parlano del passato, parlano del presente attraverso il passato e guardano al passato attraverso, stiamo guardando dal punto di vista da cui lo guardiamo adesso, cioè sia noi che facciamo lo spettacolo, perché lo facciamo nel 2018, sia gli spettatori in sala che nel 2018 lo vedono.
Sì, sì, che vivono le conseguenze di tutto ciò, in qualche maniera. Va bene, Daniele, grazie. Vi ricordo ancora l'appuntamento con lui, con Aldo Morto, lo spettacolo che parla, come dice il gioco di parole, di quell'evento della storia recente italiana che tutti, in qualche maniera, più che conoscono, sanno che esiste, anche se è stato sviscerato dal cinema, dal teatro e dalla musica. E l'appuntamento appunto alle 20:45 al Comunale di Belluno, nel contesto di Istoria, il ciclo dedicato appunto alla storia italiana, programmato dal TIB col Comune, che si concluderà poi alla fine del prossimo mese. Grazie, Daniele.
Grazie a tutti.
E a presto.
A presto. Ci vediamo in teatro.
E adesso corriamo invece a Vicenza, al Teatro Astra, dove, ahimè, la stessa sera, ma questo è un periodo ricco di eventi, è per quello che noi anche ci sdoppiamo con l'appuntamento, dove all'Astra, dicevo, sarà in scena Morvacqui, questa ormai consolidata compagnia padovana, di cui abbiamo con noi un esponente, con l'apostrofo, perché si tratta di Eleonora Panizzo, uno dei tre, probabilmente, membri storici, giusto Eleonora? Benvenuta.
Sì, ciao, grazie. Uno dei membri storici, sì. Sono in scena in questo spettacolo con Andrea Trenin e Andrea Bellacicco,
sì.
E anche loro membri storici della compagnia. E a Morvacqui si compone di noi tre, Lorenzo Maragoni che è il regista e Michele Ruol che è il nostro drammaturgo e la nostra organizzatrice Silvia Ferrari.
Bravissimi, voi siete attivi a Padova ormai da più di un lustro.
Sì, siamo attivi, in realtà la compagnia è stata fondata nel 2010 e sì. Poi nel 2012 abbiamo fatto il nostro effettivo primo spettacolo e quindi siamo attivi da un po', che era This is the Only Level,
sì.
Uno spettacolo che parlava di lavoro in sempre commedia, in modo molto scanzonato, usando il linguaggio dei videogiochi.
Sì, che era ispirato anche a un saggio sul... uno di quei saggi, giusto? Un saggio?
Ah, sì, un saggio molto divertente di Perec, il modo e la maniera di chiedere un aumento al proprio capo,
sì,
che poi in realtà è stato il materiale di ispirazione, poi l'abbiamo totalmente riscritto perché facciamo scrittura di scena, per cui improvvisiamo, lavoriamo assieme.
Avete fatto ricerca, come si dice?
Sì, esatto.
Ah, divertente, dici, quel libro, sembra il titolo di uno di quei libri che si trovano nelle vetrine delle librerie, tipo Come diventare ricco in due giorni.
Ah no, un libro divertentissimo invece.
Ah, è un altro genere.
Sì, è un altro genere ed è divertente e drammatico allo stesso tempo, perché è un circolo vizioso e quindi diventa uno schema infinito che si ripete e seguiamo le avventure di questo lavoratore che cerca di ottenere un aumento e non ce la fa, deve seguire uno schema complicatissimo al quale non c'è soluzione. E da qui ci siamo ispirati, proprio da questa modalità di scrittura ci è venuto in mente di creare questa sorta di videogioco, appunto, in cui si è sempre sullo stesso livello e non c'è modo di uscirne.
Questo è uno spettacolo che ci siamo giocati per sempre, perché è un paio d'anni ormai che non lo replicate, giusto?
No, ormai l'abbiamo un po' abbandonato.
Fa parte della storia. Però poi voi avete
della storia, ci piacerebbe dargli un'ultima replica così per salutarlo, chissà, magari
guarda,
lo faremo.
Bisogna avere fiducia. Comunque poi invece voi avete continuato sul filone delle difficoltà, diciamo, delle nuove generazioni o di stare al mondo, in questo mondo economico, perché anche
esatto.
Quello successivo, giusto?
Quello successivo è Domani mi alzo presto, sì. Un'altra commedia anche questa, una tragicommedia, in cui si parla più del mondo universitario e sì. Di questi tre protagonisti che si scontrano con il grande mostro della procrastinazione, sì. Per cui devono affrontare un momento importante della loro vita, della loro carriera, e non riescono ad affrontarlo,
lo rimandano
all'infinito, perché a volte le ragioni che ti portano a rimandare le cose sono molto profonde, per cui usando sempre un linguaggio molto scanzonato, molto pop, andiamo a cercare che cos'è che ti blocca, che cos'è che in un qualche modo non ti fa realizzare quel sogno che è nel cassetto da un sacco di tempo. Questo malessere antico è molto moderno, che ci circonda, per cui in un qualche modo ti ritrovi ad autosabotarti.
Anche se Buzzati, che è un nostro conterraneo di questi microfoni, a questo aspettare sempre ha dedicato una delle sue opere, forse una delle maggiori opere della letteratura del Novecento italiano, no? Rimandare, il deserto dei Tartari. Vabbè, non perdiamoci.
Esatto, è vero.
Torniamo a bomba con un altro linguaggio, chiaramente di un mezzo secolo successivo, insomma, e soprattutto giovanile, perché comunque voi siete nuove leve, voi siete trentenni scarsi, sì. O sbaglio?
Siamo trentenni, alcuni scarsi,
alcuni abbondanti.
In più, esatto. Però ancora under 35, dai.
Bene, e infatti avete proprio un'età da giovani ricercatori universitari. Nell'Università di Padova voi avete trovato un sito dove diffondere la vostra ricerca, giusto? Voi da qualche anno,
sì,
collaborate con lo Stabile del Veneto e l'Università di Padova, non sbaglio.
E l'Università degli Studi, sì. Abbiamo questo progetto ormai alla sua terza edizione, anzi tra poco scade il bando, così ne approfitto, che scade il 6 marzo.
Sì.
E è un progetto molto bello, in cui abbiamo cercato di far incontrare queste due realtà, appunto il teatro Stabile, il Verdi, e l'Università degli Studi, e lavoriamo contemporaneamente con 10 drammaturghi che devono essere studenti universitari o professori o insomma chi ha a che fare con il mondo universitario di UniPD, e con loro scriviamo dei corti teatrali e li mettiamo in scena direttamente. Quindi nel giro di 6 ore si mettono in scena e si va in scena con il pubblico, così è un'esperienza molto adrenalinica e si parla del mondo universitario, è un modo per raccontarsi, perché i corti sono proprio scritti dal gruppo di drammaturgia seguito da Lorenzo Maragoni e da Michele Ruol, e sì, scrivono questi corti.
Lorenzo Maragoni, che dicevamo è il vostro regista.
Sì.
Esatto, poi torniamo invece all'appuntamento di domani sera all'Astra, che è invece quale spettacolo?
Intimità, il nostro ultimo spettacolo.
Sì.
Ed è il 9 marzo, è proprio l'anteprima, quindi siamo emozionatissimi.
Ma le anteprime all'Astra funzionano benissimo.
Sì,
vi porteranno fortuna.
Speriamo. Ed è appunto il nostro ultimo lavoro e parla di relazioni, è un'analisi sulla nostra tendenza a ripetere degli stessi schemi di comportamento nelle relazioni, appunto. E ne parliamo, diciamo, privatamente in pubblico, siamo noi tre attori in scena in intimo e affrontiamo la nostra tendenza a ripeterci, appunto. Cerchiamo di capire perché non riusciamo ad uscire sempre dallo stesso schema di comportamento, perché in relazioni diverse ci ritroviamo a ripetere le stesse cose o nella stessa relazione a ripetere sempre una stessa dinamica anche se non funziona.
Fare sempre gli stessi errori, vabbè.
Sì, è un modo di analizzarsi senza filtri, senza autoindulgenza e di cercare una relazione realmente intima, ecco.
Ok, lo scopriremo allora domani per chi sarà all'Astra, ripeto, alle 21 nel contesto di Terrestri, la stagione di teatro appunto organizzata lì dalla Piccionaia, che ne è in residenza, usando un termine anche che funziona bene a teatro da tantissimi anni. Allora grazie Eleonora e grazie ad Amor Vacui.
Grazie mille a te.
E a presto.
Ciao, a presto.
E a proposito di gruppi veneti che hanno un grande successo, vi segnalo anche Il malato immaginario di Stivalaccio, che sarà in scena al Goldone di Venezia per ancora i prossimi giorni, fino a domenica, e in questi giorni al Verdi di Padova, di cui abbiamo parlato insieme a Eleonora Panizzo a proposito di Universeria e il loro progetto che si svolge proprio lì insieme agli universitari e attori del mondo universitario. Dicevo, in questi giorni fino a domenica, quando sarà in pomeridiana, Pippo Del Bono con il nuovo spettacolo Vangelo. E per chiudere vi segnalo anche lo spettacolo Cabaret al Teatrino Zero di Spinè, invece in programma per sabato 10, sempre alle 21. E per quanto riguarda tutto il resto, ci sarà un'altra settimana e una nuova puntata del Teatro alla Radio, sempre sulle frequenze di Radio Club 103 Dolomiti, dove rimanete per degli ottimi ascolti. Ciao!
Il Teatro alla Radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, su Radio Club 103 Dolomiti.